La trasmissione del sabato mattina di Rete 1 dalle 9 alle 12.30, la pulce nell'orecchio.
E per la terza ora un nome, Luigi Pericle Giovannetti. Se non lo conoscete, seguiteci perché abbiamo tante cose da raccontare riguardo a questo personaggio eclettico, a dir poco.
Durante l'estate è uscito un libro dedicato a Luigi Pericle, un uomo, un artista che per un'intera vita ha inseguito la ricerca di una sintesi dei saperi, la cui straordinaria produzione è custodita ad Ascona presso l'archivio che prende il suo nome nella Casa San Tommaso. E ne riparliamo perché il libro verrà presentato anche a Milano, al Centro Svizzero. Questo succederà a breve, bisogna prenotarsi entro l'11 novembre. Il libro ce l'abbiamo qui in studio e siamo collegati con Andrea Biascaccaroni, che è presidente dell'archivio Luigi Pericle. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
C'è anche Luigi Mascheroni, che è giornalista e scrittore ed è autore del primo saggio del libro. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Grazie a lei per esserci. Io volevo cominciare da questa cosa, che nel 2015 i signori Biascaccaroni acquistano una casa ad Ascona. Quando vi entrano scoprono che c'è un tesoro inestimabile. Opere d'arte, una biblioteca con 15.000 volumi, manoscritti. Una gran sorpresa ovviamente nella vostra vita. Prima di entrare un po' nel merito di questo artista, voi sapevate che la casa era appartenuta al pittore illustratore studioso Luigi Pericle? Insomma, ci racconta com'è andata, avete compreso subito il valore di questo patrimonio culturale e spirituale?
Ma allora, quando abbiamo comprato la casa con mia moglie, noi non eravamo al corrente che Luigi Pericle fosse stato un pittore così riconosciuto negli anni 60. Io l'avevo conosciuto da ragazzo, avevo già all'incirca 14 anni, e lui aveva già smesso di dipingere, perché aveva smesso di dipingere negli anni 80. Dal 65 si era ritirato dal mondo e si era completamente fatto dimenticare. Io lo conoscevo personalmente perché andavo a trovarlo e lui mi parlava di questi libri, queste esperienze spirituali, parlava molto di astrologia. Per me era uno studioso, era uno scrittore, io ero interessato ai suoi libri. In realtà poi ho trovato i quadri, questi 4.000 quadri all'interno della casa, e lì è cominciata la ricerca quando abbiamo trovato il catalogo di Hans-Joachim Müller della collezione Stechenin con Manet, Monet, Pissarro, Gauguin, Van Gogh e Luigi Pericle all'interno di questa collezione basilese. E da lì abbiamo capito che effettivamente c'era qualcosa da riscoprire, che era successo qualcosa che era stato dimenticato. Quando poi Philippe Daverio è venuto qui a Ascona e sono subito andati in televisione con Tobia Bezzola, e lì la cosa si è confermata essere effettivamente una riscoperta internazionale.
Allora, mettiamo l'accento proprio sul personaggio. Voi avete vissuto questa grande emozione, la grande scoperta, avete rimesso i fili al loro posto. Allora, vogliamo andare un attimo sul personaggio. Luigi Mascheroni, si è detto, no? Illustratore, pittore, grafico, ha avuto un grande successo come artista, però poi improvvisamente si è ritirato proprio perché aveva bisogno di coltivare qualcosa di più intimo, di più spirituale. generale. Possiamo magari mettere in evidenza i tre periodi forti, un po' come per Picasso, ma là era perché certo, cambiava stile. Qua invece ha proprio cambiato stile di vita, ha avuto il suo grande successo che lo ha portato anche negli Stati Uniti, e poi ha avuto la parte più pittorica e poi la parte più di ricerca. Aiutateci a, così, a descriverlo in queste sue
certo
fasi.
Luigi Pericle è un personaggio straordinario, un grande artista, un grande maestro, ma io parlo da giornalista, i giornalisti sono sempre a caccia di storie, di personaggi particolari. Beh, non solo da un punto di vista artistico, ma anche da un punto di vista giornalistico, personaggio straordinario, ecco perché me ne sono interessato, l'ho seguito. E se si vuole proprio riassumere brevemente il percorso di Luigi Pericle, si può parlare veramente di tre vite. La prima, innanzitutto lui nasce nel 16 a Basilea, quindi è svizzero ma di origini italiane, la madre era originaria delle Marche, e la prima parte della vita di Luigi Pericle è quella di un bravissimo e anche popolarissimo, prima di tutto, fumettista. Lui crea negli anni 50, all'inizio degli anni 50, un fumetto, un personaggio, Max la Marmotta, è un fumetto senza testo, soltanto appunto azione, che ha un successo pazzesco in Europa, ma anche negli Stati Uniti, in America, dove le ristampe arrivano praticamente fino a oggi ed è ancora amatissimo e collezionato. E poi è un grande illustratore, Luigi Pericle ha una mano straordinaria, collabora con l'editore Macmillan di New York e lavora e fa illustrazioni per quotidiani periodici come Washington Post, The Tribune, quindi è una firma di quelle che pesano. E poi intanto i suoi libri con le avventure di Max, la Marmotta e di altri personaggi continuano a essere pubblicati e ristampati. Quindi fumettista e illustratore di grande successo. Poi la seconda vita, cioè quindi uno scarto, e nei primi anni 50 si trasferisce ad Ascona, davanti al lago, in questa casa, a casa di San Tommaso che abbiamo detto prima. Inizia a vivere lì con sua moglie ai piedi di Monte Verità, e non sto a raccontare quindi tutte le suggestioni, le influenze che Monte Verità possono aver avuto su di lui. E qui, se prima era anche pittore, aveva dipinto molto ma nel mondo del figurativo, dimentica, cancella, distrugge tutto quello che aveva fatto prima di figurativo, passa a un astrattismo informale molto sperimentale, e tra gli anni 50 e gli anni 60 diventa veramente Luigi Pericle, cioè un artista, un pittore di straordinario successo. Espone in Inghilterra, espone con Picasso, con Dubuffet, ha delle critiche e dei successi di critica di pubblico incredibili, momento e anni di grande anche mondanità con le sue Ferrari, feste, vernissage. Dopodiché la terza vita di Luigi Pericle, a partire dalla metà degli anni 60, dopo questo grande successo nelle mostre del mondo dell'arte, rifiuta, chiude la porta al sistema luccicante, anche molto ricco del sistema dell'arte, si chiude nella sua casa di San Tommaso, inizia soltanto a dipingere per sé e a studiare e a scrivere. Poi in realtà in questa clausura molto però creativa, piena di energia, arriva fino agli anni 80, quando a quel punto smette addirittura di dipingere e si concentra unicamente sullo studio, sulla scrittura, lascia un romanzo inedito, sulla meditazione. Lui inizia ad avere una serie di interessi portati avanti negli anni per le dottrine esoteriche, per il mondo delle culture altre, per l'esoterismo, per le discipline orientali, e si chiude in questa solitudine di grandissima energia, finendo dimenticato. E dopo la morte, muore nel 2001, lungo periodo di silenzio, fino a quando i signori Andrea e Greta Biascaccaroni acquistano la casa, si accorgono della straordinaria vita, anzi le vite che ha avuto Luigi Pericle, e con grandissima intelligenza, grandissima sensibilità hanno iniziato questo lavoro di recupero e di ricordo e di valorizzazione del personaggio e dell'opera di Pericle, che insomma grazie alle mostre di questi anni, soprattutto al 2019 a oggi, da Venezia a Londra, al Masi di Lugano, ha riportato Luigi Pericle all'attenzione non solo del pubblico ma anche proprio della critica e degli storici dell'arte. quindi un'operazione straordinaria.
Esatto, infatti volevo un appunto, Mascheroni, perché proprio c'è stata questa sorta di rivoluzione individuale di vita, questo ripudiare quella mondanità, quella ricchezza, quell'opulenza, la Ferrari di Rossellini per dirne una, e la distruzione, certo, delle sue opere. Però ecco la prova che lei stava dicendo, tante, l'epoca magari più fervida della sua produzione pittorica in questo astrattismo non è stato completamente distrutto, insomma oggi appunto quello vale la pena ricordare, perché quella è stata sua epoca più bella.
È quello che adesso viene portato in giro per le mostre che sono state fatte, altre ce ne saranno, è quello che arricchisce l'archivio di Luigi Pericle, che è ad Ascona, di cui appunto Andrea è presidente, e che contiene più di 4.000 opere originali tra tele e chine, un ricchissimo carteggio con molti intellettuali dell'epoca, straordinario e inedito, taccuini, quaderni studio, il romanzo inedito che vi ho detto, e la sua biblioteca personale, che spazia da appunto al misticismo, all'alchimia, all'astrologia, alla calligrafia, alla filosofia, alle discipline orientali. Quindi veramente c'è un tesoro ancora da adagio adagio da riscoprire e valorizzare. Quello che si è perso è ciò che Pericle ha distrutto dagli anni 50, i primi anni 50, quando ha abbandonato il figurativo e ha fatto la sua svolta, ma le straordinarie opere di astrattismo informale degli anni 60 sono tutte qui da vedere nell'archivio, in qualche collezione privata, quindi uno straordinario tesoro da,
sì,
da,
l'altro,
da arrivare, che è quello che Andrea sta facendo, riportando l'attenzione del pubblico e della critica, tra l'altro con un altro successo dopo il grande successo degli anni 60. Adesso è appena stato a Londra all'Historical Collection, dove c'è una bellissima mostra di Pericle in questo meraviglioso museo dedicato tutto all'arte italiana del Novecento, e Pericle fa una signora figura accanto ai De Chirico, ai Sironi, soprattutto i grandi maestri del Novecento italiano.
Tra l'altro vorrei sottolineare che tutto ciò è successo anche molto velocemente, perché se la casa è stata acquistata nel 2015, in questo momento abbiamo già libri, mostre, insomma la fondazione, cioè l'archivio aperto, eccetera. Avete fatto un lavoro, insomma la famiglia Biascacaroni ha fatto un grandissimo lavoro. Tornando al libro, faccio una domanda ad Andrea Biascacaroni. È un libro che sembra un invito a seguire le tracce di Pericle nel suo percorso spirituale e di studio esoterico, perché ritornano in tutti i saggi che compongono questo libro, intitolato Il Maestro Ritrovato. Ci sono proprio dei riferimenti alle sue letture, quindi ti invogliano ad andare a scoprire qual è stato il suo percorso e a rileggere certe cose, o a leggere di ex novo?
Beh, sicuramente la pittura per Luigi Pericle è la punta dell'iceberg. Lui è un mistico, quindi studia la cabala, l'alchimia, studia da autodidatta il cinese, il greco antico, il giapponese, l'arabo, l'ebraico, perché vuole arrivare alla fonte di questi scritti iniziatici, veramente alla rivelazione. Per lui tutto è in funzione di questa grande spiritualità che lui sente nel suo cuore e che poi va a esprimere attraverso la sua pittura, ma non solo, attraverso anche la scrittura di questo romanzo, Bis ans Ende der Zeit, Morgen Dämmerung, Stadt Welt Untergang, quindi fino alla fine dei tempi, un risveglio, una rinascita invece della fine dei tempi. Questo suo pensare è molto attuale oggi. Lui, come dice Marco Pasi nel suo saggio sulla posthumousness, è un artista che negli anni 60 sente che il mondo non è pronto per le sue opere, e allora decide di scomparire, di lasciare ai posteri il compito di valorizzare queste sue opere, e penso che oggi questo rapporto armonioso con la natura, con le discipline orientali, con la meditazione siano sempre più importanti, perché il mondo che viviamo oggi ne ha sempre più bisogno.
La ricerca della bellezza assoluta, torniamo naturalmente a parlarne con i nostri ospiti e torneremo a parlare anche di questa nuova pubblicazione, tra l'altro molto curata anche estetica e nei materiali. Intanto ci perdiamo in musica, Lost in You, ci perdiamo in Luigi Pericle, Giovannetti, dopo quello che abbiamo sentito di lui.
Le iniziali sono le stesse, eh? Lei si chiama LP. Parlando di Luigi Pericle, artista e ricercatore dello spirito, che ha abitato a lungo ad Ascona, soprattutto in gran solitudine, praticamente in eremitaggio, un artista che adesso è tornato in auge grazie alla scoperta di questo patrimonio ritrovato nella Casa San Tommaso di Ascona e grazie al lavoro che stanno facendo curatori d'arte che organizzano mostre. Volevo chiedere ancora una cosa a Luigi Mascheroni, che tra pochi minuti ci deve lasciare. Quanto vale oggi un'opera di Pericle?
Questo...
è un po' impertinente,
no, ma questo
non... magari,
per farsi
così
gli affari di... in genere.
No, questa è una risposta che può dare solo Andrea, che è il curatore, il presidente dell'archivio, quindi è lui che segue da questo punto di vista figura di Pericle. Per quanto mi riguarda, da giornalista, posso dire che in questi anni raramente ho trovato la figura di un artista, un maestro a tutto tondo, perché poi Pericle è un maestro che unisce due mondi, quello della pittura dell'arte e quello del pensiero, della ricerca sapienziale, che sparito completamente dai radar per decenni e decenni, poi ritorna al grande pubblico con questa forza e questa capacità di incuriosire, e incuriosisce, interessa non soltanto il pubblico dei giornali o il pubblico che frequenta le mostre, ma anche il sistema dell'arte e quindi direttori di musei, curatori, appunto la direttrice della Story Collection appena ha conosciuto e saputo di Pericle ha subito voluto allestire una mostra a Londra, e tutto il mondo della ricerca, della critica, della storica dell'arte, perché il libro che Maestro Ritrovato, che viene pubblicato tra l'altro da, per me, un grandissimo editore che è Nino Aragno, che anche con Ascona e con Eranos ha un legame molto forte, Nino Aragno ha accettato subito la grande scommessa di un saggio su un personaggio appunto ancora tutto da conoscere per il pubblico italiano, e ha chiamato a raccolta una serie di personaggi che sono come Bianca Cerina Ferroni, che è una critica d'arte, curatrice che vive a Parigi, Michele Ciacciofera, che è un artista, Angelo Crespi, che è un critico d'arte, Marco Pasi, che è appunto il direttore per il Centro per la Storia e Filosofia Ermetica ad Amsterdam. Quindi personaggi trasversali che da diversi punti di vista si sono interessati, hanno amato e hanno studiato e ci raccontano Luigi Pericle. Quindi, come dire, la curiosità e l'interesse è assolutamente straordinario e trasversale. Questo, alla domanda può rispondere solo Andrea,
non ce la vuole
corrisponde
dare la
anche, corrisponde anche un valore economico, ma come dire, l'arte è questa, cioè l'arte non è mai gratuita, l'arte, soprattutto la grande arte, la vera arte, ha sempre un grande valore.
Allora, noi ricordiamo, aggiungiamo anche che nel 1965 si era già un po' anticipato nella prima parte dedicata a Pericle e al Libero, l'artista ritrovato, che già nel 65 il critico d'arte e consulente artistico di Peggy Guggenheim fece visita a Luigi Pericle. Insomma, l'abbiamo detto, è stato riscoperto, è stato rivalutato, non solo dal punto di vista economico ovviamente, ma artistico, ma già allora appunto aveva un'attenzione che era quella dei grandi nomi della critica, degli esperti dell'arte.
Adesso intanto salutiamo Luigi Mascheroni perché so che deve andare e noi continuiamo.
Sì, fra poco
ancora.
Una riunione al giornale, vi ringrazio.
Grazie a lei.
E saluto tutti voi. Grazie.
Buona giornata. Buona
giornata. A voi.
Grazie.
Andrea Biascacaroni, lei è ancora lì, non si muove?
Io sono presente.
Allora, ci eravamo fermati sulla quotazione oggi di Luigi Pericle.
Ma questa è una risposta che io non posso dare, nel senso che Luigi Pericle si è ritirato dal mondo all'apice del successo, le sue vendite erano cospicue, il valore a tutt'oggi è estremamente alto, ma quello che conta è il valore spirituale e artistico. Noi stiamo facendo un'operazione di valorizzazione, adesso siamo a Londra, all'Historic, Luigi Pericle esposto accanto a De Chirico, Modigliani, Balla, Boccioni, Soffici, a Roma Villa Medici è stato esposto di fianco a Michelangelo, a Leonardo da Vinci, a Picasso, a Basquiat, ma anche ai maestri del Rinascimento, a Pontormo, Bellini e via di seguito. Quindi voi potete naturalmente immaginare che stiamo parlando di un artista che ha ritrovato il suo posto nella storia dell'arte accanto ai suoi contemporanei, e non solo, perché appunto non facente parte di una corrente artistica definita è veramente un concetto a sé. Quindi io vi invito a venire ad ascoltare la presentazione del libro a Milano, ma soprattutto vi invito anche a venire all'archivio Luigi Pericle ad Ascona, che è visitabile per tutti, ci sono i suoi documenti, io personalmente sarò presente a mostrarvi le cose con grande piacere, perché è la cosa che veramente mi dà gioia è accogliervi qui in archivio.
Andrea Biascacaroni, abbiamo detto fin dall'inizio, Luigi Pericle, tre vite, questi suoi momenti così di scelta, di cambiamenti radicali visti da fuori, ma che poi lo hanno portato ad approfondire, a cercare, a studiare in maniera quasi ossessiva, lo abbiamo detto, tante lingue, tanti testi, bulimico di conoscenza. Nel libro che è stato appena pubblicato, lei dice a pagina 108 che il messaggio di Pericle ha donato al mondo bellezza, ma benevolenza, fratellanza, rispetto. Questi sono termini che oggi abbiamo bisogno di sottolineare. Allora ci aiuti a capire anche attraverso quale forza, quale messaggio Pericle, che ricordiamo dalle filosofie alle religioni, alle dottrine, ha davvero cercato di cogliere tantissimo. In che maniera oggi Luigi Pericle può ridarci questi concetti forti di fratellanza, rispetto e benevolenza?
Ma appunto io non parlerei di bulimia e di ossessione, proprio perché non sono nelle corde del maestro. Il maestro Luigi Pericle si ritira dal mondo per la tranquillità, per trovare lo spazio alla sua ricerca e alla meditazione, e il suo studio è uno studio estremamente rigoroso, disciplinato, monacale. Pensiamo anche alla sua estrazione religiosa, Luigi Pericle è italiano, quindi è un cristiano, un grande voto, e poi esplora anche tutte le altre tradizioni mistiche e culturali e scopre l'unità della vita e l'unità di tutte le religioni e della spiritualità. In questo senso la meditazione, l'agopuntura, l'omeopatia, le culture olistiche, ma anche proprio nella scia rinascimentale della scoperta di Plotino, i neoplatonici, capite? Quindi non parliamo di ossessioni in questo senso, è proprio una ricerca spirituale molto serena, molto tranquilla, meditata, e quindi la pace, l'armonia con la natura, Monteverità, il ritorno all'Arcadia, se vogliamo proprio l'utopia, nel senso non del luogo che non c'è, ma del migliore dei luoghi, perché utopos ha questa doppia valenza.
Andrea Biasca Caroni, grazie, è stato interessante parlare con lei. Naturalmente ci congratuliamo per il lavoro che avete fatto anche così rapidamente. Voglio infine ricordare che questo libro verrà presentato con gli autori giovedì 17 novembre al Centro Svizzero di Milano, un evento in collaborazione anche con il Consolato Generale di Svizzera a Milano. L'ingresso è libero, ma bisogna prenotare e farlo entro l'11 novembre. C'è un indirizzo email che do subito, chi fosse interessato, info@elisabettacastiglioni.it. Grazie, buona giornata.
Grazie mille a tutti, buona giornata.
Mi dici cosa c'è che non va, pensi ancora a quella storia là, lo so già, si fatica a stare soli, sai che rimango qua finché vuoi, io capisco bene come stai, fossi in te credo che reagirei, che consigli fai quel che vuoi te, sai che mai ti direi va da lei, se una regola c'è non la chiedere a me, te ne devi fregare se lo vuoi, se l'umore va giù, se non ce la fai più, guarda che non esiste solo lei, devi muoverti un po', se non ce la fai più.